Astronauticast. Astronauticast, il podcast di ISA-A, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Questa è la puntata 26 della stagione 14 del nostro podcast di astronautica preferito. Oggi è il 22 di aprile 2021, penso che sia anche la prima volta che mi faccio vivo nel 2020. La prima volta che mi faccio vivo da un po' comunque, quindi non mi ricordo quando. Un saluto a tutti da parte di Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Non sono solo e così vi passo a fare un giro di saluti a partire dal regista tecnico di questa sera, ma voce melodiosa e informata, Riccardo Rossi da Modena.
Dopo questa volta, prima avremmo potuto dire Mike si fa vivo non ogni morte di Papa, ogni salto di Starship, però oggi Starship non ha saltato e perdiamo questa consuetudine. Comunque, ben ritrovati ad Astronauticast, il vostro podcast, l'ha già detto Mike, di astronautica preferito. A te Mike.
Ho provato a tenere quel ritmo lì con i lanci di Starship, ma non hanno cominciato a lanciare.
Poi Musk si è messo di traverso.
Infatti. Ne ho già persi un paio dall'ultima volta in cui ero presente, ma con col fatto che comunque c'era anche il lancio di Crew Dragon 2, pensavo di infilarmi tra quello e quell'altro, ma neppure quello, non mi tolgono proprio le soddisfazioni, ma potrebbero esserci altre soddisfazioni da SpaceX negli anni a venire, ne parliamo dopo. Andiamo avanti con Veronica da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, provincia di Marte. E bentornati a questa puntata di Astronauticast.
Grazie Vero, benvenuta anche a te. E chiudiamo con Paolo Amoroso da Milano, che ci dice anche come contattarci in diretta.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi invita anche a condividere subito il video di questa diretta. Se avete domande o commenti, come sempre, usate la chat del video della diretta. In effetti Mike è vero che non ha saltato Starship, ma ha saltato Ingenuity su Marte, quindi gli equilibri dell'universo non sono turbati, tu torni solo quando c'è qualche salto in qualche atmosfera del sistema solare.
Quando ci sono dei salti suborbitali, anche se sono di pochi metri, perché sappiamo che tutti i saltini sono piccoli lanci suborbitali. Appunto perché
i lanci suborbitali crescono e diventa orbitale.
Abbiamo una serie di notizie abbastanza interessanti questa settimana, molto interessanti, a partire da un aggancio in orbita geostazionaria tra un satellite e un muletto di sostegno. Mi è piaciuto molto quell'articolo e quella manovra, perché va nella direzione della sostenibilità spaziale. Poi ovviamente c'è il volo suborbitale di Ingenuity, dell'elicottero su Marte, e poi parliamo di quello su cui sul forum si sta parlando veramente
allo sfinimento,
a full gas, perché è normale, perché sono quelle cose di SpaceX che effettivamente triggerano il nostro popolo di forumastronautico.it. E poi ovviamente abbiamo le nostre rubriche, ma questa puntata può cominciare con questa notizia sull'orbita geostazionaria, giusto per scaldarci un pochino.
Sì, è avvenuto con successo proprio il giorno della cosmonautica, il 12 di aprile, l'aggancio in orbita geostazionaria tra il satellite MEV-2, che sta per Mission Extension Vehicle, e un satellite commerciale per telecomunicazioni, cioè l'Intelsat 10-02, un attracco che è avvenuto nell'orbita operativa del satellite Intelsat. MEV, dicevamo, sta per Mission Extension Vehicle, perché ha la funzione di costituire da sistema di propulsione e di orientamento per il satellite Intelsat che sta per esaurire il propellente nel corso della sua lunga attività, ma siccome i sistemi di bordo, cioè quelli del carico utile, sono ancora in buone condizioni di funzionamento, si è deciso di estenderne la vita operativa, di prolungarne la vita operativa, facendogli agganciare un satellite muletto, come lo definiva Mike, che possa fornire le capacità di movimento e orientamento al sistema combinato. Intelsat 1002 è un satellite con sistemi di trasmissione, sia di trasmissione broadcast, quindi televisiva, trasmissione in fonia e anche trasmissione dati, che svolge servizio nell'area soprattutto dell'Europa, l'Africa, il Medio Oriente, ma anche una parte dell'America meridionale. E il satellite Intelsat 1002 era stato lanciato nel 2004 in orbita geostazionaria e dopo 17 anni di attività stava appunto per finire il propellente, ma si è deciso di prolungarne la missione di altri 5 anni facendolo agganciare da questo satellite di servizio. È il secondo satellite della serie MEV, Mission Extension Vehicle, quello che si è agganciato il 12 di aprile del 2021 e il secondo. Dopo la prima operazione straordinaria di questo tipo avvenuta l'anno scorso tra il Mission Extension Vehicle 1 e un altro satellite Intelsat, il 901. L'aggancio questa volta era avvenuto il 25 di febbraio del 2020, mentre il satellite Intelsat 901 si trovava in un'orbita geostazionaria Cimitero, cioè circa 300 km più in alto dell'orbita di servizio, una zona dello spazio in cui vengono spostati i satelliti geostazionari a fine servizio in modo che non interferiscano con le aree, con le orbite invece operative. In quel caso, quindi, l'Intelsat 901 era stato riportato in servizio con l'MEV-1 che lo aveva trascinato, riportato 300 km più in basso nell'orbita operativa. Su cui aveva ripreso servizio il 2 di aprile del 2020. Questi due satelliti MEV-1 e 2 sono satelliti di questo tipo di prima generazione, sono gestiti da una società che si chiama Space Logistics, che è una sussidiaria di Northrop Grumman. È la prima a inaugurare questo nuovo mercato dello spazio, cioè il mercato della manutenzione dei satelliti e dei veicoli spaziali. È un mercato promettente, è una tecnologia promettente che sarà sviluppata ulteriormente. Intanto, siccome questi satelliti Intelsat, il 901 della missione precedente MEV-1 e questo, il 1002 della MEV-2, non erano stati progettati per essere manutenuti in orbita, cioè per ricevere agganci di altri veicoli o altre operazioni di manutenzione. Quindi l'avvicinamento e l'attracco tra MEV-2 e Intelsat 1002 è una manovra straordinaria di grande capacità di manovra di operazioni in quell'orbita geostazionaria. È una manovra che ha richiesto una lunga fase preparatoria perché Mission Extension Vehicle 2 era arrivato nella zona di Intelsat 1002 verso l'inizio di marzo. E aveva iniziato una serie di operazioni di prossimità, cioè una serie di manovre, di test, di attività per non solo calibrare i sensori e i sistemi di bordo, ma anche per effettuare una serie di test di avvicinamento progressivo che sono culminati poi nell'aggancio vero e proprio del 12 aprile 2021. Quindi queste sono manovre delicate e è la seconda di questo tipo effettuata fino a questo momento, e quindi siamo ancora in una fase di apprendimento, di sperimentazione di questa nuova tecnologia, che però è già operativa con buoni risultati. Anche nel caso della missione precedente l'estensione è di 5 anni. Al termine dell'estensione della vita operativa di Intelsat 10.02, quindi tra 5 anni, il veicolo muletto, il veicolo rimorchiatore, possiamo anche chiamarlo, MEV-02, potrà staccarsi dal satellite ormai a fine vita e proseguire la sua missione svolgendo servizio con un altro satellite. Dicevamo, una tecnologia promettente su cui Northrop Grumman sta già lavorando. Sta lavorando una nuova generazione di satelliti di questo tipo, di satelliti di servizio, che prende spunto da un contratto che la società sussidiaria controllata di Northrop Grumman, che si chiama, avevamo detto, Space Logistics, è un contratto che ha ricevuto dalla DARPA, l'agenzia americana, governativa americana, per i progetti di ricerca avanzati per il settore militare. Questo contratto permetterà di sviluppare la seconda generazione di satelliti di servizio di questo tipo, chiamati Mission
Extension Spot.
Mission Extensions
Pod.
Sì, il Mission Extensions Pod è una è solo una parte di questi satelliti. E la nuova generazione di questi satelliti, del Mission Extension Vehicle, avrà delle capacità aggiuntive di attività in orbita, potrà fare, oltre all'estensione della missione, come abbiamo visto, con una specie di rimorchiatore, potrà svolgere anche operazioni di assemblaggio di strutture o di cariche nello spazio, ma anche ispezioni di satelliti già in orbita o riparazioni di satelliti in avaria, che però con queste attività di riparazione potrebbero continuare a funzionare ed essere ancora utili. Ecco, questa nuova generazione di veicoli si chiama Mission Robotic Vehicles, che potrà contare sull'utilizzo di altri satelliti più piccoli, chiamati Mission Extension Pods, che saranno satelliti più piccoli del Mission Robotic Vehicle e che svolgeranno una funzione di estensione delle missioni, quindi di rimorchio, di movimento di altri satelliti, di trasporto di altri satelliti simile all'attuale Mission Extension Vehicle. Quindi veicoli di nuova generazione, molto più versatili, più grandi, anche più complessi, di cui il rimorchio e l'estensione di missioni sarà soltanto una delle capacità, oltre a quelle di riparazione, assemblaggio, ispezione e trasporto. Sono già operativi i Mission Extension Vehicle e la nuova generazione di satelliti di Space Logistics verrà sperimentata a partire dal 2024 con il lancio dei primi Mission Robotic Vehicles e dei primi Mission Extension Pods. Quindi una tecnologia molto avanzata, molto promettente, che può interessare non soltanto a clienti commerciali come Intelsat, come operatori satellitari come Intelsat, ma anche a importanti clienti governativi, che tipicamente mettono in orbita dei carichi, dei satelliti piuttosto complessi e costosi, che cercano di sfruttare fino a quando è possibile, almeno fino a quando il carico utile, i sensori, le attrezzature per cui sono progettati continuano a funzionare. Quindi sono tecnologie sicuramente meno entusiasmanti di quelle di esplorazione del sistema solare, che fanno più notizia, ma attività, progetti che fanno avanzare le tecnologie commerciali di utilizzo e di sfruttamento dello spazio, e ancora una volta per l'abbassamento dei costi e anche per la riduzione dei detriti e di oggetti fuori uso.
Infatti questa è proprio la seconda cosa che hai detto, la più importante secondo me. Sicuramente c'è l'attività commerciale, la ricaduta commerciale nell'estendere la vita operativa di molti satelliti è sicuramente positiva e benvenuta, ma in geo comincia ad esserci un certo affollamento che è diverso dall'affollamento che abbiamo in orbita bassa. Ci sono dinamiche diverse, non possiamo aspettare che rientrino da soli detriti o satelliti obsoleti in orbita geostazionaria, e questa è una cosa che va nella direzione di risolvere anche quel problema lì. Attualmente non li spostano direttamente, se in questo caso è stata un'iniezione di carburante in un satellite ancora operativo, non sarebbe stata la stessa cosa con un satellite completamente inerte, ma con la successiva generazione di questa tecnologia si potrà avere qualcosa di più pratico anche in quella direzione lì. Specialmente è già impressive, è già molto impressionante il fatto che questo satellite non era predisposto a subire questa operazione, no? Era semplicemente stato lanciato con la sua vita operativa attesa, con l'idea di spostarlo poi in orbita cimitero. Il fatto che l'abbiano fatto con un satellite non predisposto, immaginate cosa si potrà fare con satelliti che sono progettati con l'idea di essere mantenuti in orbita verso la fine della loro vita operativa, o anche a seguito di problemi o imprevisti. C'è una domanda dalla chat che dice: non avendo un sistema, sì, di attacco universale, come ovviamente non è tutti i satelliti non possono avere questo servizio, deve essere comunque possibile. In questo caso penso che abbiano scelto uno dei satelliti che aveva questo, e anche il dimostratore precedente che aveva la possibilità di farlo. Comunque è proprio lì la parte tecnologicamente impressive. Innanzitutto il rendezvous è complicato quando non ci sono riflettori o sistemi di allineamento, come se fosse per il docking delle automatico delle Progress alla stazione spaziale. Si usano vari sistemi per assicurare l'allineamento e tutto quanto. Ovviamente poi la parte meccanica onestamente non so esattamente come funziona, ed è quello molto avere dei sistemi che sono previsti.
In questo caso le operazioni dei due attuali MEV sono state semplificate dal fatto che si sono scelti dei satelliti di cui si conoscevano bene le caratteristiche, e le missioni sono state progettate fin dall'inizio per svolgere servizio su dei satelliti con caratteristiche ben definite. Per il futuro ricordiamo che spesso dei satelliti di un certo operatore o che svolgono un determinato tipo di missione operano su dei bus di satellite comuni, quindi dei contenitori, dei corpi di satelliti che hanno delle caratteristiche meccaniche e geometriche simili, quindi probabilmente per la progettazione dei satelliti futuri si terrà conto delle caratteristiche di queste famiglie di satelliti più o meno compatibili nei sistemi, nei punti da agganciare e nelle masse, insomma nelle altre caratteristiche meccaniche. E poi particolarmente significativo quello che ricordavi, cioè l'assenza di sistemi di navigazione attivi o passivi dei satelliti bersaglio, ed è per questo che i satelliti MEV hanno compiuto diverse settimane di test e di manovre sperimentali prima di effettuare poi l'aggancio vero e proprio, mentre i veicoli che arrivano sulla stazione spaziale impiegano al massimo un paio di giorni.
Un'ultima cosa che mi faceva sorridere guardando le notizie, guardando le immagini di questa missione, è che questa che stiamo vedendo in questo momento, per chi ci si guarda in video, è un'animazione come se ne vedono tante di varie missioni spaziali in orbita bassa o di flyby di sonde che stanno attraversando il sistema solare. Ma in questo caso le immagini reali che sono appena sopra o appena sotto nell'articolo sono l'idea di vedere l'intero disco della Terra nell'immagine assomiglia tantissimo alle immagini artistiche che accompagnano di solito i press kit delle missioni. E mi piace che questa volta è vero. Non è la prima volta, ovviamente, che vediamo il disco intero della Terra, però non è così comune. E mi è piaciuto vedere che sembra un'immagine presa dal video della dimostrazione.
A me ha colpito anche a me questa immagine, più che per il disco della Terra, per il fatto che MEV2 sia riuscito a fotografare Intelsat. Non pensavo avesse delle fotocamere, cioè pensavo andassero a telemetria semplicemente, invece
Anche
no.
MEV1.
Ah, ecco, non l'avevo seguito abbastanza.
Se riguardi la notizia, c'è il link subito sotto la foto, nell'articolo di Astronauti News. C'è l'articolo che riguarda la missione precedente con una foto più in basso. Questo è un dettaglio del sistema di cattura, una specie di braccio di traliccio che si è infilato, credo, in un ugello di scarico di uno dei motori del satellite Intelsat. Più in basso c'è la foto con la Terra sullo sfondo. Ancora più in basso, eccola. Qui vediamo
Ah, sì.
soltanto uno spicchio di Terra dall'orbita geostazionaria
In
della
effetti
missione
è
precedente.
più definita in quest'ultima missione la Terra.
Sì.
Bene, passiamo alla prossima, che direi che non ha bisogno di presentazioni perché l'abbiamo presentata più e più volte, ma è finalmente il volo di Ingenuity su Marte.
Momento che mi metto a posto la
Oh, scusami.
presentazione, che qui si passa da un PowerPoint a un link. Ok,
Colpa mia
perfetto.
che ti ho fatto
Allora,
tornare indietro.
nessun problema. La prossima notizia è che Ingenuity finalmente ha fatto il suo primo volo. Sono troppo alta di volume, ragazzi, o vado bene? Pronto, pronto.
Non ho una grossa opinione perché sto avendo dei problemi miei qua. Ero troppo piano, troppo basso io perché vi sentivo troppo forte, quindi non
Forse
saprei
leggermente
dire.
più alta, ma arrivati.
Ok, allora, niente, Ingenuity finalmente è riuscito a volare. Questa qui è la prima foto che abbiamo ricevuto durante la conferenza post-volo, proprio la conferenza a caldo, quella avvenuta circa 3 ore dopo il volo, e cioè il momento in cui hanno iniziato ad arrivare i dati da Marte, direttamente da Marte. Quindi questa è la prima foto che ci mostra il volo di Ingenuity, o meglio, ci mostra la sua ombra proiettata sul terreno marziano. E questo è avvenuto il 19 aprile, in Italia erano circa le 9:30 di mattina, e su Marte, nella zona di Ingenuity, era circa mezzogiorno e mezzo. E infatti vediamo questa ombra molto nitida. Praticamente sull'ora di mezzogiorno, no? Quindi quasi perpendicolare al drone. Questa foto non è quella che ci ha, non è l'immagine che ci ha fatto capire che ha volato, nel senso che sì, questa è proprio la prova definitiva visuale che ha volato, ma i tecnici del JPL ovviamente hanno capito che ha volato da questo. Questo è un grafico che mostra la telemetria. Di base, fondamentalmente la telemetria di Ingenuity. Dunque, qui vediamo che ha iniziato a muovere le pale per un periodo abbastanza lungo di tempo. Qua stiamo parlando comunque di secondi, sì, qualche minuto al massimo, quindi non,
Minuto e
un
mezzo.
minuto e mezzo, ecco, al massimo di span. E quindi qua vediamo il periodo in cui ha acceso le pale e ha iniziato a farle ruotare e poi si è alzato in volo. Ha raggiunto i 3 metri, come vediamo qui, come da programma caricato precedentemente il giorno prima. E poi è rimasto in hovering, quindi è rimasto stazionario per circa 5 secondi. ha ruotato su se stesso di 96 gradi, è rimasto di nuovo in hovering, quindi sempre più o meno in quella zona, si è spostato leggermente, ma di poco, e poi è ritornato a terra, è riatterrato 39,1 secondi dopo il suo decollo. E qui poi vediamo che ha spento le pale. Vediamolo questo volo allora. Eccolo qui. Queste immagini sono riprese dalla NavCam, se non sbaglio, di Perseverance. E la NavCam di Perseverance, cioè le fotocamere di Perseverance non fanno video, fanno foto. Quindi questa è tutta una serie, è un video creato unendo le varie foto che sono arrivate dalla NavCam.
Un timelapse.
Esatto, un timelapse praticamente. Qui lo vediamo.
Tutti i video sono timelapse, come tutti i salti sono dei voli suborbitali.
Allora, qui lo vediamo accendere le pale, le vediamo in rotazione, poi si alza in volo, raggiunge i 3 metri, qui i 3 metri ovviamente non abbiamo punti di riferimento, non abbiamo rocce di cui sappiamo esattamente la misura, ma abbiamo la telemetria, quindi sappiamo che quel punto lì sono 3 metri, poi lo si vede ruotare dopo pochino, vediamo, torno un attimo indietro, ecco qui, si vede la rotazione, rimane in hovering ancora un po', si sposta di pochissimo e poi torna a terra. Il fatto che l'abbiano fatto volare esattamente a quell'ora lì, esattamente quel giorno lì, è per via del meteo, cioè hanno, siccome su Marte e su Perseverance in particolare c'è una stazione meteo e su tutti i rover che abbiamo su Marte c'è una stazione meteo, hanno capito che il vento, la velocità del vento non era eccessiva, non sarebbe stata eccessiva il giorno dopo del caricamento del programma, quindi avrebbe potuto volare. Questo è per il fatto che su Marte non ci sono questi grossi sbalzi di queste grosse modifiche meteorologiche come abbiamo, come possiamo avere qui sulla Terra, che il giorno prima c'è il sole, il giorno dopo piove. E su Marte invece, a meno che non sia una stagione delle tempeste, il meteo rimane più o meno quello, anche la velocità del vento più o meno rimane quella. Quindi hanno capito che il periodo era buono e l'hanno fatto volare. Oltre a questo video, i tecnici del JPL hanno creato questa bella animazione. Non voglio l'audio. Ok. E hanno creato questa bella animazione, che è una ricostruzione del volo, creata grazie alla telemetria che è arrivata. Perché l'hanno fatta? Per avere degli altri punti di vista. Loro sanno esattamente dove è Perseverance, sanno che a 20 metri c'è Ingenuity, hanno ricevuto la telemetria del volo di Ingenuity e quindi l'hanno ricostruita. Ma pensate che i sensori sono talmente sensibili che sono riusciti a captare persino i piccolissimi movimenti del drone, ad esempio durante il decollo, ha un attimo di mentre vola, ha un attimo di dissestamento, balla un pochino, no? E qui si vede, tac tac, esatto, questo è il momento in cui balla un po', poi rimane lì, e poi tornando a terra, più tardi, si vede addirittura il piccolissimo rimbalzo che ha fatto poco dopo aver toccato il suolo per la prima volta. Qui lo vediamo ruotare e lo vediamo da punti di vista differenti. Quindi diciamo che i tecnici del JPL riescono a capire tutto questo movimento grazie ai dati che hanno in mano. E per avere un'idea più chiara anche visivamente e anche per noi, hanno ricreato questa, hanno fatto questa animazione. Insomma, così vediamo anche a distanza, ci rendiamo conto della distanza del rover, che è circa 20 metri e a un metro più in alto rispetto a Ingenuity. E questa è un'altra delle immagini arrivate dalle NavCam di Ingenuity. Ovviamente le NavCam di Ingenuity sono quelle che guardano verso il suolo e sono in bianco e nero, e ne ha scattate diverse durante il volo, perché sono le fotocamere che lo aiutano per la navigazione. È il suo sistema di navigazione, o meglio, aiutano i tecnici del JPL a capire in che modo si è mosso. E questa qui è un'altra foto iconica, perché vediamo Ingenuity a pochi centimetri dal suolo poco prima dell'atterraggio. Ed è carino perché qui in alto a sinistra vediamo la sua zampetta e anche qui a destra un pezzettino delle sue zampette vere e proprie, e poi l'ombra sotto che ci fa capire appunto che era a pochi centimetri dal suolo. Non solo, è importante questa foto perché il team non aveva un'idea chiara di come avesse potuto comportarsi la polvere nei confronti della fotocamera. Non si sapeva bene quanta polvere avrebbero potuto alzare le pale e se questa eventuale polvere avesse potuto inficiare il lavoro delle navcam, che è molto importante appunto per capire il movimento del drone. Da questa foto hanno capito che no, in effetti non si è alzata così tanta polvere come si pensava. Ora, i dati, il primo volo è avvenuto il 19, quindi lunedì, i dati stanno continuando ad arrivare e ci saranno dettagli sempre maggiori mano a mano che facciamo i voli e mano a mano che andiamo avanti, però insomma già così si capisce che per quanto riguarda la polvere per il momento non c'è nessun problema. E questa invece è una GIF del secondo volo che ha fatto proprio oggi. L'ha fatto questa mattina, in Italia erano attorno alle 11:30. Purtroppo non c'è stata nessuna live da parte di NASA TV. Ho visto un paio di tweet da parte dell'account del JPL e dell'account di Perseverance con questa prima GIF. In pratica anche nel volo precedente, e quando ricevono i dati, le immagini, prima creano questa GIF in bassa risoluzione e molto scattosa con le immagini che hanno. Poi piano piano continuano a ricevere immagini e quindi creano quel bel video che abbiamo visto prima, un po' più dettagliato. E in questa GIF noi riusciamo a vedere che questa mattina Ingenuity ha acceso le pale, si è alzato al suolo. Vedete che è più alto rispetto al video precedente? Perché lo scopo del secondo volo era di alzarsi di 5 metri anziché di 3 come il primo volo. Ha ruotato un paio di volte questa volta, e non solo una come nel volo precedente, e teoricamente da programma dovrebbe essersi spostato di un paio di metri lateralmente. Questa cosa in questo video non si vede, però il video è arrivato poche ore fa, quindi dovremmo riuscire a ricevere il video completo a breve, insomma. E questo quindi è il secondo volo. Dopo il suo primo volo, un paio di chicche, perché quelli del JPL si divertono oltre ad inserire gli easter egg sui rover, si divertono anche in queste altre cose, e hanno mostrato che hanno creato un logbook, quindi un libro di volo, insomma, il logbook del pilota di Ingenuity. Adesso è una chicca, è un simbolo, non so se effettivamente andranno a scrivere tutti i dettagli dei suoi voli, perché tanto ce li hanno sui computer, però sarebbe carino se li scrivessero anche lì a mano. E oltre a questo, invece, una cosina, sempre una chicca, ma un pochino più professionale, diciamo, è che la Federal Aviation Administration ha assegnato un nominativo a Ingenuity, un nominativo come se Ingenuity fosse una compagnia aerea. E quindi si chiama India Golf Yankee-1, quindi IGY-1, perché è il suo primo volo. E la International Civil Aviation Organization, la ICAO, che è quell'organizzazione che fornisce i nominativi agli aeroporti, ha dato anche il nome all'aeroporto di Marte. E la zona di decollo e atterraggio di Ingenuity su Marte si chiama la Wright Brothers Field, perché sapete che questo volo di Ingenuity è legato al primo volo dei fratelli Wright sulla Terra, con il quale hanno dimostrato la possibilità di poter effettuare dei voli controllati, e quindi da lì siamo arrivati a poter volare sugli aerei ogni giorno senza problemi. Così Ingenuity ha dimostrato la possibilità di poter fare un nuovo tipo di scienza, o meglio, scienza da un nuovo punto di vista su altri pianeti, e quindi sarà il primo di una lunga serie di droni, probabilmente, che voleranno su Marte e su altri pianeti. E dicevamo che la ICAO ha assegnato questo nome all'aeroporto e ha dato anche il codice al luogo di atterraggio, che è JZRO, quindi Jezero, per il Jezero Crater. I prossimi voli, dunque, non sappiamo ancora quando saranno i prossimi voli, sicuramente saranno a breve, perché Ingenuity sapete che ha un lasso di tempo di 30 giorni, 30 sol, per poter volare. Questo è il lasso di tempo a lui assegnato come dimostratore tecnologico. Dopodiché dovrà lasciare libero Perseverance di andare a fare scienza e lui rimarrà in zona. Quindi però il rilascio di Ingenuity è avvenuto il 3 aprile, adesso siamo quasi a fine aprile, quindi non è rimasto moltissimo tempo, abbiamo una settimana e mezza, 2 settimane, adesso non so, magari potranno anche protrarre questo periodo di tempo, vediamo, comunque gli restano ancora 3 voli da fare. Cosa farà in questi 3 voli? Per il 3° volo c'è già un piano di volo, quindi arriverà ad un'altitudine che ancora non so se sia probabilmente 5 metri, non credo che tornerà giù ai 3 metri, o 5 metri o un po' più in alto, e si sposterà di 50 metri. Quindi se in questo secondo volo si è spostato di 2 metri lateralmente, cosa che abbiamo confermato dalla telemetria ma non abbiamo ancora visto, e nel 3° volo dovrà spostarsi di 50 metri. Probabilmente tornare indietro, non lo so, perché in questo secondo volo si è in teoria spostato di 2 metri, tornato indietro e atterrare. Nel 3° volo non so se vorranno farlo atterrare a 50 metri di distanza o se dovrà tornare indietro. Una domanda interessante che è uscita dalla press conference dopo il primo volo: gli hanno chiesto che cosa determina la velocità di volo e l'altitudine. E è interessante perché, dunque, la velocità di volo, almeno per il 3° volo, quello dei 50 metri di spostamento, hanno detto che dovrà essere di 2 metri al secondo, non di più, perché per la questione delle NAVCAM. Le NAVCAM, come dicevamo prima, guardano il terreno sottostante, no? E quindi cercano di capire le caratteristiche dei massi che ci sono al di sotto. E spostandosi, continua a scattare foto, si sposta, quindi a terra riusciamo a vedere di quanto si è spostato in avanti ed eventualmente lateralmente, perché abbiamo sempre quel... prendiamo un masso di riferimento e lo vediamo cambiare posizione di foto in foto. Se si sposta più velocemente di 2 metri al secondo, c'è il rischio che questo masso di riferimento, questa caratteristica di riferimento, sia al di fuori del frame. Quindi non capiamo bene come e quanto si è spostato. E questo è un limite per la velocità. Oltre al fatto che la velocità comunque muove l'aria e può andare ad impattare sull'assetto del drone, quindi non vogliamo distruggerlo almeno al suo 3° volo. Per quanto riguarda l'altitudine, quindi primo volo 3 metri, secondo volo 5 metri, dicevano che al massimo potrà raggiungere i 10 metri. Perché? Perché l'altimetro che ha a bordo è un altimetro laser, quindi se va più in su di 10 metri il laser sarà sempre più debole per rimbalzare a terra e tornare su, e si farà fatica a capire bene come è messo il drone. E quindi massimo 10 metri, non di più, per andare sul sicuro. Un'altra cosa interessante dei prossimi voli sarà che si pensa di attivare i microfoni che ci sono a bordo di Perseverance. E nel primo volo ovviamente non lo si è voluto fare per andare sul sicuro, si è visto che ok, il drone riesce a volare. Nel secondo volo non lo si è fatto perché comunque c'è un minimo di paura, hanno detto, che i microfoni possano interferire con le onde elettromagnetiche, insomma possono andare a interferire con i sistemi di volo del drone, quindi almeno facciamogli fare questo benedetto secondo volo. Può essere che dal 3° volo in poi si attivino questi microfoni. Secondo me non si sentirà un granché, perché Perseverance è a 20 metri di distanza, Ingenuity con le pale sì, farà un po' di rumore, non lo so quanto si riuscirà a sentire, però i microfoni ci sono, perché non attivarli?
Ma forse a quella velocità di rotazione delle pale qualcosina potrebbe sentirsi.
O forse il motore. Vediamo. Sì. Ma vediamo.
Sono 65 metri di distanza?
No, 20. Giusto? 20 dovrebbero essere.
No, secondo la distanza tra Ingenuity e rover.
Sì, sì, sì. Parlavo di quello. Sì. Non è la distanza percorsa, la distanza tra l'elicottero e il rover.
Non sono 20, mi sbaglio.
Leggo
dall'articolo. Erano una settantina.
Ah, allora mi sbaglio. Ah, ok, allora sì, figurati.
Mi aspetto che sia difficile ascoltarlo anche in atmosfera come alla pressione terrestre.
Infatti.
Non lo so, vediamo. Poi magari è particolarmente quieto l'ambiente marziano e compensa, però.
Poi rumoroso ingenuity.
No, poi magari
Quieto Marte.
fanno una magia come la polvere sollevata che in prima battuta non si vedeva, poi dopo hanno, insomma, hanno tirato un po' gli algoritmi sulle immagini, qualcosa hanno tirato fuori, magari anche col rumore fanno un po' di pulizia, tirano fuori qualcosa, insomma, così facciamo felici tutti gli appassionati del microfono.
Abbiamo
Il
visto
gamba.
Gagarin in 4K upscaled, mi sembra che possiamo anche vedere i suoni fantasma di Marte.
Esatto.
È comunque una prova che farà rumore.
Entro a gamba tesa perché ho messo in primo piano l'immagine, la domanda dalla chat di Ivo. Buonasera, come fa Ingenuity a stabilizzarsi in volo senza rotore di coda? Perché Ingenuity ha due rotori controrotanti, quindi se tu vai su Google e cerchi elicottero rotore coassiale controrotante, quindi col fatto che le due pale di fatto girano in senso opposto si annulla il momento, e ci sono anche tanti droni giocattolo che utilizzano questa tecnologia per poter volare senza avere il rotore di coda, quindi tutto lì, e per spostarsi lateralmente avanti e indietro al classico sistema sulle pale degli elicotteri per piegare le pale, e quindi riesce anche a, insomma, fare gli strafe, riesce ad andare avanti, indietro, a destra e a sinistra con questa semplice tra virgolette, perché non è sicuramente il modo più semplice, però è il modo più compatto e comunque una cosa che funziona e viene utilizzata anche in un elicottero che usa l'aeronautica svizzera, che adesso non mi ricordo come si chiama, però se qualche appassionato di aeronautica forse ha già capito a quale elicottero mi sto riferendo. Un elicottero per il soccorso alpino che ha la forma dell'elicottero, però non ha, nella coda non c'è rotore di coda, ha due rotori controrotanti per muoversi.
Non si può volare lì! Puh. Ah, lasciate stare.
Era Uber chi era?
Esatto,
Era il
esatto.
sonico che si arrabbiava.
No, era Uber che diceva sempre: non si può. Cosa della puntata? Lì. Va bene, lasciate stare. Bene, comunque sarà una cosa che ritornerà nelle prossime puntate perché, bene o male, ci stanno abituando a un volo al giorno e, come diceva Vero, non si andrà tanto in là nel tempo, quindi avremo presto notizie delle prossime evoluzioni in volo.
Poi prepariamoci. Vai.
Il nostro Marco ha detto che il Kamov, che grazie Marco, che così non mi viene in mente il nome, il Kamov, l'elicottero che dicevo.
Prepariamoci al quinto volo, che sarà quello in cui dicono che faranno cose pazze. Quindi, se non si può volare più di 2 metri al secondo, mi aspetto che volino a 5 metri al secondo. Se non si può andare più su di 10 metri, mi aspetto che vadano più su di 10 metri.
Giravolte,
Inizieranno a fare,
capovolte,
capovolte,
esatto, i trick vari.
il backflip. Backflip al posto dei belly flop, non ci si faranno belly flop sulla Luna, però, ma questo è sicuramente l'argomento principe di questa settimana di discussione. Nonostante una settimana piuttosto ricca, questa ha decisamente tenuto banco su forumastronautico.it. Ricky ce la riassumi e poi ovviamente ne parliamo un po'.
Sì, la notizia l'ha scritta il nostro POT, il nostro President of the Association, Marco Zambianchi. Potete trovarla su Astronauti News. Vi sto dirottando subito Astronauti News per dirvi, come va detto Mike, che poi se volete aprire un mondo di discussione su questa cosa, c'è sull'articolo il link a forum astronautico dove c'è questa discussione che sta lievitando di thread in thread, di topic di risposte in risposte, reply reply, con tutte le varie ipotesi del caso, perché le ipotesi sono tante e gli spunti di riflessione altrettanti, quindi andiamo a capire perché. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del HLS, cioè dello Human Landing System, ossia contratto che NASA voleva assegnare a qualcuno per occuparsi dell'atterraggio sulla Luna, del ritorno dell'uomo sulla Luna. Quindi, se Orion, la capsula Orion e il sistema SLS è già costruito, è progettato per portare l'equipaggio dall'orbita terrestre all'orbita lunare, vuoi che sia agganciato a un gateway, o vuoi che sia una discesa simile a quello che succedeva per il programma Apollo, però non, il blocco Orion e SLS non comprendeva quello che per le insomma missioni Apollo era il LEM, cioè il modulo di discesa sulla Luna. E per questo NASA ha detto, ha fatto un bando: ragazzi, noi ci serve un qualcosa che ci possa trasferire l'astronauti da Orion pronto in orbita lunare al suolo selenico. Cosa ci proponete? Quindi qualche tempo fa vi abbiamo detto che i tre principali in lizza, le tre principali aziende in lizza per questo tipo di servizio erano appunto SpaceX, che vi andiamo a raccontare dopo, poi c'era Blue Origin, che in realtà non era solo Blue Origin, quindi non stiamo parlando solo del gioiello di Bezos, quindi per quanto riguarda l'astronautica, ma in realtà era un team che prendeva il nome di National Team, proprio perché a parte Blue Origin comprendeva anche dei nomi, i soliti noti, dei nomi molto altisonanti come può essere Lockheed Martin, Northrop Grumman, e c'era anche Draper Lab, che come ci stanno facendo, se ci state seguendo in diretta, avevano proposto questo lander che vedete tutto a destra in questo trittico di immagini, che di fatto vorrei chiamarlo quasi un LEM agli ormoni, quindi l'architettura era molto simile a un LEM lunare, quindi un qualcosa a sviluppo verticale con il modulo di discesa, poi un modulo superiore che si sarebbe staccato a fine missione per ritornare in orbita. Poi invece avevamo questo oggetto molto simpatico di Dynetics, che invece era un lander a sviluppo orizzontale, l'abbiamo detto mille volte, sotto certi aspetti ci ricordavamo un po' le Aquile di Spazio 1999. Dynetics era un consorzio anche qui di tante piccole aziende subappaltatrici, e c'era anche tra queste Thales Alenia Space, quindi qualcosa che ci doveva riguardare da vicino, che vi dicevo aveva proposto questo lander, che tra l'altro su forum astronautico aveva avuto un buon riscontro, ci piaceva come sistema di atterraggio. E poi abbiamo SpaceX, che con una Starship, che magari avrà delle peculiarità che serve per una Starship che deve atterrare sulla Luna e non deve atterrare in atmosfera, quindi vi faccio subito uno spoiler: questa Starship non dovrà fare il belly flop che insomma stiamo vedendo che si sta testando adesso a Boca Chica, perché quella è una manovra che si rende necessaria per il fatto che se Starship atterra sulla Terra dovrà passare da un profilo orizzontale con lo scudo termico sotto la pancia per dissipare tutta l'energia, e poi si dovrà mettere verticale e atterrare come è decollata. Sulla Luna atmosfera non ce n'è, non c'è bisogno assolutamente di fare questa manovra, quindi è assolutamente una manovra più semplice e basta che atterri in verticale così come è partita. Notiziona sorpresa: ha vinto SpaceX questa prima fase di appalti della Human Landing System, che è divisa in fase A e in fase B. Noi stiamo parlando della fase A. Già in partenza si era detto che in realtà i vincitori dovevano essere due, e il vincitore finale sarebbe venuto fuori in un secondo momento. La notizia appunto è stata ancora più eclatante, perché è stata dichiarata solamente SpaceX come vincitore unico. La conferenza stampa tra l'altro è stata fatta anche in maniera un po' raffazzonata, per il semplice fatto che su Twitter stavano già partendo le varie notizie: sembra che SpaceX abbia vinto, sembra che, sembra là. Allora NASA ha detto: mettiamo un attimo a freno queste voci di seconda mano, facciamo un annuncio ufficiale. Ma l'annuncio ufficiale era proprio la conferma delle voci di corridoio che già stavano serpeggiando. E c'è un documento tecnico chiaramente allegato a questa dichiarazione, anche se non ci sono ancora tantissimi dettagli. Però da questo documento tecnico abbiamo già le prime valutazioni che diciamo hanno portato NASA a intraprendere questa scelta, e si legge che SpaceX ha presentato la proposta tecnicamente più convincente, e quindi ha convinto questo tipo di architettura, quindi la Starship ha convinto, e tra l'altro è rientrata come proposta di costi all'interno di quello che NASA aveva richiesto. Tra l'altro metà dei costi se li accolerà SpaceX e l'altra metà se li accolerà NASA, e questo viene incontro a, a, insomma, a uno dei, del, delle grandi problematiche di NASA da sempre, cioè che ad ogni bilancio annuale si, si cerca sempre di tirare la coperta da una parte o dall'altra. Certo è che se qualcuno ti propone una cosa e ti chiede anche il giusto compenso senza esagerare, questo ovviamente a NASA fa molto gola. E tra l'altro SpaceX è già detta subito disponibile a dilazionare i pagamenti che NASA dovrà fare per in questo contesto, non in un'unica soluzione, quindi NASA non è, dovrà pagare subito tutto il compenso di questo appalto, ma lo potrà anche dilazionare nel tempo, e anche questo è, una, è ovviamente un vantaggio per NASA. La proposta di Blue Origin era altrettanto tecnicamente valida, ma costava un botto di più. Dico un botto di più perché le cifre precise non ne abbiamo. Quindi è stata scartata per un, proprio una mera questione economica. Mentre Dynetics, oltre a essere quella delle tre che costava ancora di più, tecnicamente è risultata poco convincente. Un progetto quasi che così allo stato attuale, che già è, sulla è ancora sulla carta, doveva essere pesantemente rimaneggiato per poter presentare un profilo di volo fattibile, quindi neanche per dire definitivo. Cioè eravamo, da quello che si legge da queste righe, che il progetto era veramente molto 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 acerbo. E cos'è un'altra cosa che la Starship ha convinto molto NASA? È che la sua grandissima capacità di carico, anche questa è una cosa che la differenzia tra gli altri due insomma concorrenti a questa gara. Starship ha questo enorme vano di carico, che quindi non solo sarà disponibile per il mero equipaggio, passatemi il termine, ma anche per stivare un sacco di materiale scientifico. Tra l'altro, viste le proporzioni, la grandezza delle Starship, dovrà neanche essere molto ingegnerizzato, ottimizzato, come spesso accade quando si lancia qualcosa nello spazio. Si deve anche tenere conto che bisogna infilare tutto l'hardware dentro a una stretto giro ad un razzo, e quindi c'è anche un lavoro da questo punto di vista. Invece qui, avendo questi spazi così grandi, anche questo lavoro è assolutamente ridotto. Poi anche per quanto riguarda il volume abitabile per l'equipaggio, questo è un grande vantaggio, perché si potranno magari ospitare più astronauti, magari si potranno ospitare meno astronauti, ma si potranno fare più EVA nella stessa missione. Se c'è un qualche problema, gli astronauti potranno trovare un riparo confortevole e capiente già col mezzo che utilizzano per l'atterraggio. Non ci sarà bisogno magari di creare delle strutture preesistenti per poter, insomma, avere più versatilità. Certo è che un affare come la Starship, che è alta una cinquantina di metri, vediamo che il portello del vano di carico si aprirà a circa 30 metri, c'è un problema di insomma come scaricare tutto il materiale e gli astronauti. Quindi questa bellissima struttura che sembra tanto futuristica dovrà avere anche in qualche maniera un banalissimo montacarichi per scaricare tutto quanto. Cosa si sa di più preciso, a parte queste mere speculazioni? Pochissimo, perché comunque il documento tecnico parla appunto solo di questi prerequisiti che sono stati soddisfatti chi più che meno, però a livello di dettaglio di come sarà fatta questa Starship non si sa nulla, ed è anche per quello che su forum astronautico la gente si sta sbizzarrendo. E cosa sappiamo? Allora, abbiamo già un rendering, che è quello che trovate nell'articolo, che è un rendering già leggermente diverso, non quello, questo qui, è leggermente diverso da quello che era stato presentato prima, dove abbiamo la Starship che ha alla base delle zampe che sono un po' più grandi rispetto a un rendering precedente, poi abbiamo una fascia di pannelli solari che prima era solamente sulla punta della Starship, adesso invece, diciamo, ricopre un po' la parte superiore, però la punta sopra non è ricoperta da pannelli solari. Dovrà avere sicuramente due portelli questa Starship, uno in punta per poter fare il docking con Orion o con il Gateway a seconda dei casi, quindi un portello d'attracco vero e proprio per il trasporto dell'equipaggio da fuori dalla Starship, ma poi, cosa molto 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 importante, dovrà esserci un secondo boccaporto laterale all'altezza dei serbatoi, perché questa Starship dovrà essere rifornita in orbita, perché questa Starship non è destinata a fare un volo unico, diciamo, nella sua architettura finale. Sarà un oggetto che verrà messo in orbita e poi farà spola tra la Luna e la Terra, anzi tra l'orbita luna, tra l'orbita terrestre e la Luna. E perché dovrà tornare intorno verso la Terra per portare l'equipaggio? No, l'equipaggio comunque rimarrà ad appannaggio di Orion, però dovrà tornare sulla Terra, dove delle altre Starship, però in versione tanker, effettueranno un rifornimento in orbita. Quindi ci sarà questo boccaporto supplementare dove poter fare questa manovra, che è ancora tutta da, chiaramente, da provare, però l'architettura del volo sarebbe questa. Quindi decolla la Starship lunare, dove in orbita terrestre trova già un tanker, farà rifornimento, partirà verso la Luna, dove c'è il gateway che l'aspetta, oppure starà lì in attesa di chi deve arrivare. Se una volta arrivata nell'orbita lunare tutti i check saranno positivi, allora dalla Terra partirà SLS con Orion, che andrà a intercettarla nell'orbita lunare. Orion si attraccherà a Starship, l'equipaggio di Orion si trasferirà da Orion a Starship, poi probabilmente uno rimarrà in orbita insieme ad Orion, anche questo non si sa, ma immagino che, se l'architettura magari è similare a quella delle missioni Apollo, su un Orion ci stanno quattro persone, una rimarrà in orbita e tre scenderanno. Quindi Starship scenderà sulla Luna, farà tutto quello che deve fare, scaricare materiale, EVA eccetera, poi tutta quanta Starship, quindi non ci sarà un modulo di discesa lasciato abbandonato sulla Luna come è successo con l'EM del programma Apollo, o come era previsto nei rendering, nei progetti delle altre ditte. Tornerà in orbita, avrà un rendezvous con Orion, tutto l'equipaggio si ritrasferirà su Orion, Orion tornerà sulla Terra e ammarerà. Ora è invece Starship, a un certo punto, come dicevo prima, tornerà in orbita terrestre, rifornirà e via, che si ricomincia il giro. È un bel traffico, però insomma è un progetto che, se funziona, è chiaro che è un bel vantaggio riuscire a non buttare via niente di questo modulo di discesa, ma anche di ascesa. Si andranno solo a essere, e anche i tanker, in teoria, adesso non si sa, potrebbero tranquillamente rientrare come se fossero come stanno facendo delle prove adesso di far rientrare una Starship con equipaggio, potrebbe rientrare un tanker vuoto. Quindi non a perdere, quindi l'idea ci sta. Altra cosa che fa molto, che vi fa cambiare un attimo il paradigma rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora da NASA, che con programmi di così grande impatto, probabilmente quello dello Space Shuttle è stato l'ultimo programma di alto profilo di NASA prima di parlare di SLS e di queste cose, che NASA di fatto acquistava il veicolo. Quindi lo shuttle sì, era costruito dai soliti noti, però era acquistato da NASA, e durante tutto lo sviluppo e tutti i problemi che potevano esserci durante lo sviluppo di un oggetto come poteva essere lo Space Shuttle, era NASA che in qualche maniera pagava i vari contractor per sistemare le cose. Quindi tipicamente un approccio del genere porta sia a un lievitamento dei costi in generale, perché se i piccoli problemi che saltano fuori poi dopo bisogna in qualche modo sistemarli, e anche un notevole allungamento dei tempi. Quindi magari potrebbero esserci anche le condizioni tipiche che magari il contractor di turno se ne approfitta un po' di questa situazione, magari cerca di succhiare anche più fondi a NASA per poter mandare un po' più avanti il suo indotto. Invece questo tipo di contratto è un contratto chiave in mano, ha un nome specifico che adesso non lo trovo nell'articolo, è un contratto a importo fisso non rinegoziabile, in questo caso specifico di 3 miliardi di dollari. Quindi SpaceX ha in quel budget lì accollarsi dai tutti i problemi, però non avrà un centesimo in più da NASA se qualcosa va storto. Quindi è interesse di SpaceX di fare le cose il meglio possibile, il più in maniera ottimizzata possibile, per poter chiaramente averci anche un guadagno, visto che stiamo parlando di privati. Quindi un bel impianto, un bel cambio di paradigma, che è poi la stessa cosa che stiamo vedendo magari in più piccolo con le Crew Dragon, e sarà molto interessante vedere come va a finire. Però mettiamoci un attimo, insomma, siamo sinceri, siamo onesti con noi stessi, anche se siamo se qualcuno che ci sta seguendo è ultra fan di SpaceX e di Elon Musk, cioè questo progetto è una roba abbastanza ambiziosa, cioè dobbiamo testare un sacco di cose ancora. Ok, la Starship la stiamo testando, però siamo ancora nelle fasi iniziali. Ok, vola, ok, ce la fa ad atterrare, però da lì a dire facciamo un affare che atterra sulla Luna con questa architettura, dobbiamo ancora lavorarci un sacco, e dobbiamo verificare il booster del sistema di Starship, il Super Heavy, che sarà ovviamente necessario per questo tipo di profilo di missione, e questo non l'abbiamo ancora visto volare. Abbiamo questo modello ingegneristico a bocca cieca, però di fatto è quasi solamente lì per testare le infrastrutture, vedere se si riesce ad operare su questo oggetto, vedere se ci sono gli hangar e i macchinari adatti, però non l'abbiamo ancora visto volare. Dobbiamo sviluppare uno Starship cisterna, anche questo, cioè, magari a parlarne, sì, dai, facciamo una versione sull'osservatorio, cosa vuoi che sia, però dobbiamo farla. Dobbiamo verificare che si possa fare un rifornimento in volo nell'orbita. Ok, è una cosa che magari sulla Stazione Spaziale Internazionale si è già vista fare con le Progress, o con magari con anche gli ATV, però tra due Starship lo dobbiamo provare. Dobbiamo provare che tutte gli airlock, tutte le interfacce tra gli scambi, tra sia da una parte il carburante sia da una parte con l'equipaggio, possa essere funzionante e efficiente e soprattutto sicuro. Perché ok, NASA vuole la soluzione chiave in mano e non voglio avere dei pensieri, però NASA lo sappiamo, sarà molto molto attenta e scrupolosa ad assicurarsi che tutto questo sia fatto con tutte le norme di sicurezza del caso, perché altrimenti se non è così si ferma tutto. Ultimo e non per ultimo, si dovrà sviluppare anche tutto il sistema dell'atterraggio lunare. Ho detto prima, sì, atterrare sulla Luna non dovrebbe essere ultra complicato, visto che ormai quello che sta facendo SpaceX con gli atterraggi sulla Terra, però è una cosa che è ancora da provare con questo tipo di oggetto, che è un razzo di 50 metri che si sviluppa praticamente tutto in verticale. È una cosa che non si è ancora provata e vagliata. Cosa c'è quindi all'orizzonte? Quello che SpaceX dovrà fare, due voli dimostrativi. Mica tanto, perché il primo sì sarà dimostrativo, perché senza equipaggio è totalmente automatico, ma il secondo sarà il volo invece con equipaggio, quello che decreterà il ritorno dell'uomo sulla Luna dopo Apollo 17, quindi dopo i programmi Apollo. Tutto questo, ricordiamo che NASA fino a poco tempo fa sbandierava, ok, il primo uomo, la prima donna ritornerà sulla Luna nel 2024. 2024, sinceramente, a vedere tutto sto mappazzone di roba, mi sembra andata inverosimile. Questo lo dice Riccardo Rossi di Astronauticast, mi prende una mia responsabilità, staremo a vedere, ma siamo tutti ovviamente siamo tutti focalizzati su questa cosa, e insomma, e il numero di utenti di risposta sul thread dedicato sul forum astronautico penso sia riflette esattamente lo stupore, lo scetticismo e quanto tutto quello che può scaturire una notizia del genere.
Non per fare i pessimisti, ma la lista che stavi seguendo adesso, che si vede alla fine dell'articolo su astronautinews.it di cose da fare, è veramente lunga. E mi piacerebbe, forse dovremmo pilotare un po' la discussione sul forum astronautico in quella direzione lì, se proprio dobbiamo parlare di cose che non sappiamo ancora nel dettaglio, per ovvi motivi, mi piacerebbe sapere dove si pensa che ci saranno più problemi, perché ci saranno dei problemi, magari semplici da risolvere, magari più complicati, ma di quella lista lì ci saranno delle trappole, no? Ci saranno delle cose che sembrano semplici, ma impiegheranno più tempo del previsto, e magari il contrario, compensando. Ma dicevi del rifornimento in orbita? Sì, si è già fatto un pochino ne abbiamo parlato prima, o sulla stazione spaziale, ma non è la stessa cosa, perché qui saranno carburanti a temperature criogeniche, credo. E non credo che questo sia stato fatto ancora. Si sposta ossigeno dalle Progress alla stazione spaziale, ma non credo che sarà in pressione, ma non a temperature criogeniche. Quella è una delle cose che mi spaventa di più. Mi sa che ci saranno un sacco di sorprese da quel punto di vista, ma chi lo sa. Le altre opzioni sembravano un pochino più, tra virgolette, tradizionali o credibili, ma ovviamente SpaceX ci ha già fatto vedere qualcosa che sia embrionale, ma l'abbiamo già visto. Questo può aver pesato nella definizione, nella parte amministrativa del rischio, nella valutazione del rischio delle varie opzioni. Insomma, l'idea che c'è già dell'hardware che vola, che sia praticamente un giocattolo di test, è un'altra storia, però è lì. Invece il resto è un pochino più nebuloso dal nostro punto di vista. Magari NASA aveva altri dati.
Sì, Elon sta vincendo a man bassa un po' tutto perché è partito dai razzi riutilizzabili, poi sta portando l'equipaggio verso la stazione spaziale, e poi c'è la questione Luna, e poi c'è la questione turisti spaziali. E all'inizio poteva essere, sì, vabbè, lasciamolo provare, però le cose le faceva pian pianino, cominciavano a funzionare, funzionavano anche bene, ha fatto contratti con NASA, adesso si sta facendo un'esperienza tale per cui gli altri sono veramente indietro, dobbiamo ancora vedere qualcosa di effettivo dalle altre aziende. Quindi lui più costruisce, più ovviamente fa esperienza e affidabilità, insomma.
È anche un effetto collaterale di una sorta di monopolio alla fine, perché immagino che in questo momento, se sei un ingegnere nell'ambito in un ambito aerospaziale veramente di avanguardia nella propulsione, nel controllo automatico, e in America, e non sai dove puoi scegliere dove lavorare, vai a lavorare lì, perché lì a quel punto diventa un circolo virtuoso o vizioso, a seconda dei punti di vista. Non è bellissimo che sia tutto nelle mani di una singola azienda privata, che però, cioè, attualmente va così.
Gli altri devono darsi una mossa, fare qualcosa.
Prendo assolutamente a caso una delle tante domande che stanno arrivando adesso in chat di Antonio, che dice: ma per le Starship lunare si pensa che i razzi posti in metanavetta si pensa a razzi posti in metanavetta per evitare di scavare buchi con i Raptor in dotazione alla base, o sbaglio? Questa è una delle mille ipotesi che si stanno facendo, perché, ripeto, non si sa un tubo. E comunque sì, ci stiamo, anche su forma astronautico, ci stiamo chiedendo: ma cavolo, i Raptor dovrebbero essere, sono motori molto molto potenti, e anche al minimo non sembrano indicati per un atterraggio lunare. Quindi sì, è probabile che ci sia qualche tipo di razzo dedicato per se non per tutto il landing, per la fase finale, dove c'è bisogno di meno impulso.
Una via di mezzo tra un Draco e un Raptor. E tra l'altro con un sistema di propulsione montato sul lato della torre, potrebbe anche esserci la possibilità di avere un vano di carico magari non pressurizzato nella parte bassa, per evitare di fare su e giù col montacarichi tutto il tempo. Non lo so, una di quelle cose che hai intuito così da bar spazio mi viene da pensare, ma non ho idea assolutamente se la cosa sia fattibile oppure no. Questa è un'altra di quelle cose che vedremo nel futuro. Il futuro non è così lontano, stando ai numeri ufficiali. Come diceva Ricky, stiamo ancora parlando di 2024. Poi ci sono le trappole di cui accennavo prima. Facciamo una scommessina al volo. Primo volo, diciamo orbita lunare, 2020.
Lunar Bingo.
Ma
28. dici, tipo volo, il primo volo crew di
Quando,
Orion?
no, quando, no,
Tesla.
quando una Starship, qualcosa che sembra una
Basta.
Starship, arriva in orbita lunare. Non un allunaggio, non l'intera missione. Un test in orbita lunare, che potrebbe essere la missione, se poi non è un test, non lo so, vediamo.
2028.
Un Apollo 10, diciamo, una roba del genere, come tipo di.
Sì, ma anche unmanned, anche unmanned, uncrewed. Ce l'avevo anch'io, 2028, io direi 2029, giusto perché, per spostarmi un pochino, 27 mi sembra un po' rischioso.
2030, mi rovino io, 2030.
Con l'auspicio di essere clamorosamente smentiti, peraltro, eh.
Ok, abbiamo in questo momento 99 ascoltatori. Qualcuno si ricorderà che nella puntata 14:26 abbiamo fatto il Lunar Bingo. Fateci sapere quando sarà il momento, quando saremo vecchi e staremo ancora qui a fare astronautica, di sicuro. Proseguiamo? Ok, se volete continuare a speculare come abbiamo fatto per 5 minuti in questo momento, andate su forumastronautico.it perché è lì che si tira a indovinare, come abbiamo fatto adesso, più o meno. Ma questo è il giro di boa della puntata, in realtà è sempre un po' sbilanciata, penso che siamo oltre la metà, ma è il momento in cui parliamo dell'associazione ISA in maniera, diciamo, istituzionale. Non ripeto l'intera storia, la potete riascoltare nelle puntate precedenti, ma quello che ripetiamo ultimamente è che stiamo riorganizzando l'assetto associatario, come si dice, dell'associazione ISA e
Associativo.
pertanto se siete soci fino ad ora tenete gli occhi aperti per una assemblea soci che
Comunicazione.
arriverà prima al più presto. Ci sarà una comunicazione per un'assemblea globale di tutti i soci, ma nel frattempo l'associazione ISA continua le sue attività come sempre e continua a farlo grazie al vostro supporto. Il vostro supporto mediante donazioni e sostegni che potete donarci visitando isa.it o astronauticast.it e cercando nei vari menu i bottoncini gialli di PayPal. Ma non è l'unico modo per aiutarci, anche un modo molto più semplice è quello che accennava Paolo all'inizio della puntata. Condividete quello che facciamo, esponete accidentalmente i vostri amici alle nostre attività e l'associazione ISA cresce. In questo modo cresce in impatto se non in finanze che sono semplicemente un mezzo per il fine. Grazie appunto per le donazioni di Vittorino, Giampietro e Lorenzo che sono arrivate questa settimana. Alcune sono donazioni ripetute, automaticamente ripetute grazie a PayPal, alcune sono donazioni one-off. Detto questo, è arrivato il momento di passare alla seconda parte della puntata con le rubriche, la prima, la più amata, quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
10 giorni fa, il 12 aprile 2021, abbiamo celebrato il 60° anniversario di Yuri Gagarin, del volo di Yuri Gagarin, il primo essere vivente nello spazio. Ma la cosa su cui forse non riflettiamo molto è che oltre a essere stato il primo nello spazio, Gagarin fu anche la prima celebrity dello spazio. Prima della sua impresa, diversi protagonisti del mondo spaziale erano già conosciuti anche a livello internazionale, per esempio Wernher von Braun. Ma Gagarin fu il primo, non solo a rappresentare il prototipo dell'astronauta, l'esploratore, l'eroe dello spazio, ma anche a ricevere tutta l'attenzione non soltanto del pubblico e dei media, ma anche dei leader mondiali. Un'attenzione che portò a una grande notorietà del personaggio e anche allo sviluppo di tutti quei fenomeni tipici della celebrità. Gagarin, già nei primi giorni dopo la sua impresa, cominciò quindi a ricevere i follower e i like dell'epoca, cioè le lettere. Cominciò a ricevere lettere di ammiratori non soltanto dall'Unione Sovietica, ma da tutto il mondo. Tanto che già 10 giorni dopo il volo di Gagarin a Star City venne istituito un dipartimento per la gestione, un ufficio per la gestione di tutta questa corrispondenza. Questa storia viene raccontata bene da una biografia di Gagarin che si intitola Starman, scritta da Piers Bisoni e Jamie Doran, i quali raccontano che in quei giorni, quindi una decina di giorni dopo, venne istituito l'ufficio postale specifico per gestire la posta di Gagarin, in cui nel corso del tempo arrivarono a lavorare 7 segretarie, almeno 2 delle quali facevano riferimento al KGB. E poi con il tempo poi questo ufficio postale allargò i compiti occupandosi anche della gestione della corrispondenza degli ammiratori anche di altri cosmonauti in seguito. Si sapeva pochissimo del programma spaziale sovietico e anche dei suoi protagonisti e dei luoghi in cui lavoravano questi protagonisti. Quindi la posta era per Gagarin era indirizzata in modo del tutto generico. Capitava che arrivassero lettere indirizzate semplicemente a Gagarin, Mosca, oppure Gagarin, Cremlino. A questo scopo, quindi, per dare un indirizzo di riferimento, venne istituito un codice postale specifico che era Mosca 705. Con questo indirizzo la posta arrivava più facilmente a Gagarin. La maggior parte delle lettere che arrivavano al cosmonauta erano lettere di ammirazione, di congratulazione, di felicitazioni, di incoraggiamenti per questa attività e in generale, quindi tutti quei fenomeni che, di tutti quei comportamenti del pubblico che associamo alla celebrità. Ma un 10 o 15% di tutta la corrispondenza inviata a Gagarin, che raggiunse circa 1 milione di lettere ricevute, c'erano diverse che ci danno, quindi un 10-15% di queste lettere ricevute da Gagarin ci danno un'idea non solo della vita e di quegli anni. In quegli anni in Unione Sovietica, ma più in generale nel resto del mondo, ma anche delle condizioni sociali e politiche di quell'epoca. Ci danno uno spaccato della società di quell'epoca. Quindi in questo 10-15% di lettere che non riguardavano semplicemente l'ammirazione e i complimenti, c'erano richieste di ogni tipo. Per esempio, richieste di avere alloggi o case migliori, oppure anche di avere l'installazione dell'acqua corrente in casa. C'era chi chiedeva, per esempio, di avere un aumento dell'importo della pensione. E cosa difficile in quegli anni, c'erano genitori che facevano domanda di iscrizione per i loro bambini piccoli all'asilo, chiedevano a Gagarin aiuto per iscrivere i bambini piccoli all'asilo. I genitori oggi possono testimoniare che 60 anni dopo questo è ancora un problema non risolto. Ma tra queste lettere che non riguardavano le felicitazioni e i complimenti, ce n'erano una parte anche piuttosto sensibile e lettere che trattavano temi delicati, anche drammatici. Molte venivano da detenuti, da prigionieri che cercavano l'aiuto di Gagarin per portare la loro questione a Gagarin. Per Per esempio, un giovanotto che era incensurato e che aveva commesso un reato, era un detenuto, aveva ricevuto una pena particolarmente dura e aveva chiesto a Gagarin di intercedere per lui, per fargli avere condizioni migliori. Gagarin prese a cuore questo caso, andando a consultare vari uffici, parlando con diverse persone, funzionari e spingendo la questione che aveva preso molto a cuore, riuscendo a ottenere anche qualche risultato positivo. Gagarin ricevette, per esempio, anche una lettera da un navigatore di prima classe che aveva lavorato per 19 anni nell'aeronautica militare sovietica e che chiedeva a Gagarin di riceverlo perché diceva questo padre: la vita di mio figlio dipende dalla possibilità di vederti. C'era un altro genitore che aveva scritto a Gagarin chiedendo aiuto perché la figlia era stata rifiutata, l'ingresso all'università della figlia, la domanda di iscrizione della figlia all'università era stata rifiutata per le origini ebree di questa famiglia. Un altro cittadino, probabilmente un padre, aveva scritto a Gagarin chiedendo di poter ospitare la figlia in un centro che potesse assisterla per dei problemi di salute mentale, quindi un centro per la cura dei problemi mentali, perché la figlia aveva questo tipo di problemi. C'era una famiglia che aveva scritto a Gagarin, una famiglia di 9 persone, per chiedere un alloggio, una sistemazione migliore, perché, scriveva questa famiglia, siamo in 9, viviamo in una stanza singola di 16 metri quadrati, in una vecchia casa che ha l'umidità che scorre lungo le pareti. Una sistemazione migliore chiedeva anche la cittadina Morozova, che aveva una figlia con una bambina con una malformazione cardiaca congenita e quindi chiedeva aiuto a Gagarin per ottenere una sistemazione migliore. Ancora una richiesta da un carcerato arrivava dal carcerato Yakutin, che diceva di essere stato condannato ingiustamente e chiedeva a Gagarin di intercedere per far rivedere la sentenza. Quindi tutte queste richieste drammatiche o anche solo di carattere pratico ci fanno tornare sulla terra dalle stelle per immergerci nei problemi della vita quotidiana della società sovietica, ma anche della società di quegli anni, dell'inizio degli anni 60. In tutti questi casi Gagarin cercava di rispondere personalmente, riuscì a scrivere una risposta a molte di queste lettere, e in queste lettere mostrò grande umanità, interesse, empatia e preoccupazioni per le questioni che gli ponevano i suoi concittadini. Ricordiamo che lo stesso Gagarin aveva origini umili e riusciva a immedesimarsi facilmente in questi problemi quotidiani dei suoi cittadini che lo facevano tornare drammaticamente dalle stelle sulla terra. E addirittura Gagarin aveva preso una di queste lettere, una lettera particolarmente toccante, l'aveva ripiegata e la teneva sempre con sé nel portafoglio come stimolo alla sua coscienza per cercare di fare qualche cosa, cercare di aiutare, cercare di tenere i problemi dei suoi concittadini sempre presenti. Moltissime erano richieste drammatiche, toccanti, importanti per Gagarin, ma altre invece erano richieste meno edificanti che cercavano di approfittare della notorietà o della fiducia di Gagarin. Per esempio, venne mostrata a Gagarin una lettera in cui un'azienda, la Richter and Company, un'azienda produttrice di vodka, chiedeva a Gagarin il permesso di dare il suo nome a una vodka che avrebbero voluto chiamare la vodka astronauta Gagarin. Gagarin restituì sdegnato questa lettera ai suoi collaboratori dicendo: mi avete fatto perdere dei minuti del mio tempo per una stupidaggine del genere. In un'altra occasione Gagarin ricevette la lettera di una madre che scriveva a nome del figlio dicendo che il figlio era nei guai perché era stato incolpato, indagato per avere tagliato un albero di abete nel periodo natalizio in una zona proibita. Gagarin si sospettì per questa lettera e volle vederci chiaro, fece delle indagini e si accorse che la situazione non era proprio questa. Venne a scoprire che questo giovanotto non aveva tagliato soltanto un albero, ma ne aveva tagliati diversi nel periodo natalizio e che li aveva venduti, quindi li aveva tagliati per profitto. Gagarin si arrabbiò non soltanto per un senso di giustizia, per il fatto che si cercava di abusare della sua fiducia e si cercava di nascondere le responsabilità di chi aveva commesso un atto ingiusto, ma lo infastidì anche come nel suo ruolo di astronauta, di esploratore spaziale, perché ricordiamo anche che oltre a essere stato il primo nello spazio, la prima celebrity nello spazio, Gagarin fu anche il primo essere vivente ad ammirare la Terra nello spazio ed ebbe quella riflessione, quella consapevolezza della fragilità, della bellezza, dell'importanza dell'ambiente terrestre che è stata chiamata in seguito overview effect, cioè una riflessione che poi hanno fatto praticamente tutti gli astronauti e tutti quelli che hanno volato nello spazio. Quindi si arrabbiò Gagarin per questo caso, anche perché questo ragazzo stava abbattendo degli alberi, stava danneggiando l'ambiente naturale, un ambiente così fragile, così bello e così importante come lo aveva visto Gagarin nel suo volo nello spazio. E mi è sembrato significativo raccontare queste storie, in particolare quella del boscaiolo che cercò di trafugare, di vendere gli alberi di Natale, proprio oggi che è il 22 di aprile, la giornata in cui si celebra la giornata della Terra, è una data che cade proprio in aprile, cade 10 giorni dopo l'anniversario del volo di Gagarin. Gagarin si arrabbiò molto per questo caso e fece di tutto perché questo giovanotto ricevesse una punizione esemplare e perse tra l'altro anche il suo lavoro, questo boscaiolo abusivo. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. E colgo anche l'occasione per ringraziare Veronica Raimondini che mi ha dato lo spunto per approfondire questa storia.
E comunque a me l'idea della vodka piaceva.
Magari sarebbe stata buona anche la vodka, forse sarebbe piaciuta anche a Gagarin.
Ma sappiamo che Gagarin era in attesa di firmare il contratto per la Vostok 84. E titolo della puntata 426 di Astronauticast, 14 aprile 2011. Oggi è 14-26, 10 stagioni dopo. Bene, grazie Paolo, bella storia. Le storie in realtà, perché sono piccoli frammenti, sono molto, molto tristi, però ci sono anche...
E consiglio a tutti questa biografia di Gagarin intitolata Starman, ho preso spunto da questa biografia anche per alcune vecchie storie, almeno una, non ricordo se sia anche di più, per parlare delle avventure di Gagarin.
Bene, siamo dunque al link della settimana, ce n'è uno. Oh, l'ho visto un paio di settimane fa, questo. Un font per
Sì. Esatto,
ispirato all'Apollo Guidance Computer.
semplicemente questo. Però era bellissimo e volevo portarvelo. E vi linko il tweet nelle note dell'episodio, non il file, non il link vero e proprio, perché quel link vi scarica direttamente sul PC e quindi vi linko piuttosto il tweet, che se non volete scaricarvelo almeno vi si apre il tweet, o se premete a caso per sbaglio non vi si scaricano cose sul PC.
Possiamo
Comunque,
mostrarlo?
questo
Quello che è lì
sì,
è.
ah, scusami, sì, no, ah, scusa, eccomi, eccolo qui. E niente, è stato creato, aspetta che ho perso da chi, su Twitter comunque un ragazzo, si chiama,
Mattias Molnar.
grazie, Mattias Malmar. Ha creato, cioè ha visto che non c'era disponibile questo font, il font appunto dell'Apollo Guidance Computer, e l'ha creato lui e me lo sono scaricato subitissimo. È veramente bello. Ovviamente non è super leggibile, ma sappiamo com'è. È proprio bello.
È uno stencil praticamente, no? Che
Ah, sì.
ispirato a cose che puoi scrivere con uno stencil o che puoi, non so, tipo fare una maschera e usare uno spray, cose del genere. Ho
Sì,
provato, mi è piaciuto tantissimo, volevo metterlo su delle cose, su delle cose che costruisco, cose così, e tutte le cose che volevo scrivere avevano un problema di una lettera che non era particolarmente riconoscibile, ma magari ero soltanto super critico quando l'ho provato, perché adesso leggendo l'esempio, del visualizzatore di font di Windows si legge abbastanza bene.
e c'è
Già
solo
usava
Microsoft.
TrueType, il computer dell'Apollo, per i font. Ma tra l'altro non credo che fosse il font come veniva visualizzato a schermo, perché non c'erano lettere, erano soltanto numeri sul display, erano. Questo penso che fossero le cose scritte attorno,
Sì, sul
sui bottoni, sui.
hardware mi pare, sì.
Sì.
Credo di aver fatto un episodio di Nonno Apollo in cui parlo proprio del font Apollo.
Ecco, quindi
Ok.
se volete lo trovate qua sulle note dell'episodio.
Cerchiamo di trovare la puntata in cui l'hai fatto e linkarla anche a questa, se ci riusciamo, prima della fine. Bene, poi invece no, niente, non ci sono altri link, c'è invece l'agenda della settimana, l'Astronautica Agenda.
Allora, agenda, ho aperto adesso l'agenda, mi è venuto un infarto perché vedo un sacco di voci. Partiamo da domani, il 23 aprile, quando intorno a mezzogiorno, alle 11:49 esattamente, ci sarà il lancio della Crew Dragon Crew 2, quindi con a bordo Megan MacArthur, Shane Kimbrough, Thomas Pesquet e Akihiko Ohshide, che andrà ad attraccare all'ISS. Quindi parlavamo insomma del cambio di paradigma che sta spingendo SpaceX in questo periodo, cioè nel giro da non avere astronauti lanciati da suolo americano, come ci piaceva dire qualche tempo fa, come piaceva dire al buon Bridenstine quando era amministratore NASA. Ci ritroveremo ad avere due Crew Dragon attraccate contemporaneamente all'ISS e avere a bordo dunque 443, 11 astronauti sull'ISS, che è un equipaggio che era dai tempi Shuttle che non si vedeva, quindi molto bene. E se tutto va bene, vengo in diretta io domani a fare due parole del lancio, niente di strutturato, niente di fantascientifico, però se qualcuno magari ha l'opportunità di guardare il lancio, vuole il mio commento e magari scrivere qualche domanda a cui posso rispondere, volentieri. Nel primo pomeriggio ci sarà anche la conferenza stampa, chiaramente post lancio. Ricordiamo che il lancio in realtà era programmato per oggi, però poi il meteo non era promettente, hanno rimandato domani. L'ultimo bollettino parla del 90% di meteo go, quindi dovremmo essere abbastanza certi che il lancio sarà effettuato domani dal Kennedy Space Center. Il viaggio degli astronauti non dura 3 ore come fanno adesso le Soyuz, ma durerà circa 24 ore perché l'attracco è previsto invece per sabato 24 aprile 2021, quando la Endeavour, che è navetta al secondo volo, si andrà ad agganciare all'ISS sul PMA2 e questo vi rimanda a qualche puntata di Astronautica, un paio di puntate fa, dove il buon Raffaele Di Palma ci ha spiegato perché la Dragon Crew 1 si è spostata dal PMA2 al PMA3 proprio per lasciare posto a Endeavour in arrivo. E alle 13.35 di sabato o giù di lì ci sarà la cerimonia di apertura dei portelli e l'equipaggio si incontrerà. Abbiamo domenica, è domenica il 26 o il 26 lunedì? Lunedì 26 abbiamo il compleanno di Samantha Cristoforetti, quindi auguri Samantha. Abbiamo un lancio di un Soyuz 21.B Fregat con un satellite della costellazione OneWeb da Vostochny alla poco dopo la mezzanotte. Abbiamo un contatto ARIS che sarà con una scuola australiana, però sarà ascoltabile dall'Europa perché la stazione Telebridge sarà quella di Oscar November 4 in Via Sierra Serra in Belgio, ma come di consueto il contatto sarà ascoltabile da tutta Europa. Ci sarà un altro contatto ARIS, vediamo, il primo alle 10.34, il secondo alle 12.12, quindi l'orbita successiva, e stavolta la stazione di terra sarà quella di India Kilo 1 Sierra Lima Delta, quindi la stazione di terra del team di Claudio, e sarà sempre in Australia, la scuola impegnata, e però come contatto precedente assolutamente ascoltabile, in questo caso ancora di più, anche dall'Italia. Abbiamo una conferenza stampa alle 18.30 perché con una Dragon che arriva, una Dragon sta per partire, quindi ci sarà una conferenza stampa che spiegherà insomma, come l'equipaggio della Crew 1 da lì a poco lascerà la ISS. Potrebbe esserci anche il salto di Starship Serial Number 15, sempre lunedì 26, con tutti i SEMA del caso, anche perché doveva esserci già stato martedì scorso, ma per, come avevo poi anticipato settimana scorsa con gli hop del Starship non si sa mai niente di preciso. E la sera abbiamo un Delta 4 Heavy con un satellite del National Reconnaissance Office, quindi un satellite classificato NROL 82 che decollerà da Vandenberg alle 22.46, lo avevo già detto, quindi veramente una giornata ricca di eventi, quella di lunedì 26. Passando martedì 27 abbiamo un lancio di un lunga marcia, quindi un lancio cinese con un satellite per l'osservazione terrestre che si chiama Kilo 1 e 4, quindi saranno 4 satelliti. E abbiamo il cambio di comando, Shannon Walker in realtà è stata per pochissimo al comando della ISS perché c'è stato il cambio di comando proprio il 15 di aprile, il 27 dovrà ricevere le chiavi della ISS, stavolta ad Oshide, che sarà appena arrivato appunto con la Crew 2. Mercoledì 28 abbiamo il rilascio della Progress MS-14 dalla ISS, abbiamo il lancio di un Vega C da Kourou con i satelliti Pleiades Neo 1, che sono satelliti, non c'è scritto che tipo di satelliti sono. Abbiamo il lancio di un Falcon 9 da Cape Canaveral alle 6.05 con un batch di Starlink, il numero 24, quindi ormai è roba che abbiamo visto e rivisto. E alle 11 abbiamo il distacco della Crew Dragon Crew 1, quindi con a bordo Hopkins, Walker che ha lasciato il comando, Victor Glover e Soichi Noguchi, che nel giro di 6 ore, quindi con un distacco alle 11, no, di più di 6 ore, sono circa 7 ore, alle 18.35 dovrà ammarare Golfo del Messico o Atlantico, non lo so, direi Golfo del Messico, l'ultima volta ho fatto così, sperando, sarà curioso vedere se riusciranno a tenere alla larga la flotta di curiosi che era venuta a disturbare le operazioni di recupero l'altra volta. Era una cosa delle quali ci si era lamentati di più, insomma, era andato tutto benissimo per il primo rientro con equipaggio di una Crew Dragon, l'unico neo era tutta questa serie di curiosi. Vediamo se la Guardia Costiera degli Stati Uniti darà una mano alle navi di recupero di SpaceX a tenere alla larga i curiosi. Andando a giovedì 29 abbiamo un lancio lunga marcia 5B Questo è un lancio importante perché è il primo di una serie di lanci che andranno a costruire la nuova stazione spaziale cinese. Quindi questo è il primo modulo della Tianye che contiene il modulo, il core module. Quindi sarà molto importante che tutto fili liscio per la timeline dei cinesi. E abbiamo anche, pensa te, un perielio, l'ottavo perielio della Parker Solar Probe alle 10:48 di giovedì 29.
Perché non ci facciamo mancare niente, mancava un perielio, sì. Mancava qualcosa.
Sì, adesso ti tiro via, ti trito le ditine, che mi hai messo un perielio di traverso, però
se siete sopravvissuti
e se siete sopravvissuti a tutta questa marea di eventi la prossima settimana, giovedì prossimo alle 21:30 ci sarà la puntata 20, no? Che questa qual è? La 26, quindi la puntata 27 della stagione 14 di Astronauticast.
Vuoi dell'acqua? Te l'offro io, Ricky.
Ho il fiatone per te, Ricky. come minimo metà di queste cose verranno spostate, così devi ridire ancora.
Sì, infatti il paradosso sarà questo, che mi sono sgolato, ho esaurito la saliva per poi raccontarvi la stessa
vodka.
Roba la prossima. Gagari, vodka Gagari. Cosmonaut Gagari, vodka.
Vostok 84.
Ok, direi che possiamo cominciare a mettere i remi in barca e darci appuntamento alla prossima puntata. Facciamo un giro di saluti in ordine opposto rispetto a prima. Da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi ricorda di continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Trovate invece tutte le novità e gli aggiornamenti sullo spazio su astronautinews.it.
E da Verona?
Vi saluta Veronica, ciao a tutti e ci vediamo giovedì prossimo.
Da Modena.
E un saluto da Riccardo Rossi da Lama Mocogno e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti e se ci siete domani per il lancio, volentieri vi facciamo quattro chiacchiere. Anzi, voi ascoltate, io parlo, quindi non è tanto fare quattro chiacchiere, però se vogliamo vedere il lancio insieme vi aspetto.
Giusto, sono andato dritto con Modena, ma non è più Modena.
Provincia di Modena, dai, va bene.
Ci sono state puntate recenti in cui ho detto Astronautica Studios di Milano per me, quindi abbiate pazienza. Da Monaco di Baviera è tutto, è stato un piacere tornare ai microfoni di Astronauticast con voi e anche con voi tutte e tutti all'ascolto. Appuntamento, come abbiamo detto, la settimana prossima, 29 di maggio. Fino ad allora, ad Astra.